dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 17 febbraio 2020, in un mondo ricco di muschi e povero di privacy, nella settimana internazionale dell'equo compenso, il lunedì è dedicato come sempre a una sola cosa, e quella è la notizia digitale all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1, traslocato, forse ritraslocante di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Pianta Stabile di Milano Centro, Francesco Facconi.
Oh cari, buonasera.
Carissimo, che poi non è vero, perché io ho iniziato digitale in un altro studio, qualche piano sopra, e poi l'ho spostato, quindi anch'io mi sono traslocato durante questi 10 anni, queste 506 puntate.
Ma hai cambiato piano?
Ho cambiato piano, ma, sì.
Sì. E beh, lui possiede tutto il palazzo, quindi
okay,
no,
può fare una puntata.
È proprio così, da.
Nei famosi possedimenti facconiani, o le palazzine facconiane di Milano, sono famose in tutto il mondo. Buonasera cari, le nostre prove video
buonasera a te.
Sono sempre complicate.
Ma poi è peggio.
Il problema è che ci sono giorni in cui in tre abbiamo fatto la puntata.
È l'umidità Michele.
O è la tua presenza.
È la mia presenza.
Perché ripeto che l'unica variabile che è cambiata.
Io te l'ho detto, la mia presenza scenica richiede una banda.
La tua presenza scenica.
Un throughput che ovviamente è diverso dal vostro, e quindi la banda diventa insufficiente. Io dico solo che tu mi hai fatto installare Zoom, mi hai fatto quasi pagare per l'abbonamento, perché Zoom è molto meglio di Skype. È molto
ti ha fatto installare il rootkit ufficiale. Esatto. Lo ricordate che era un...
mai fidarsi di quello che dico.
L'installer di Zoom fa girare 11 script diversi con permessi da amministratore. Se il tuo utente è amministratore, sa solo Dio che cosa fa. Tutto questo perché sarebbe stato molto più compatibile con il nostro sistema video rispetto a Skype, risultato peracotta. Vabbè.
In realtà la prova di diretta era perfetta, non laggava, una bellissima schermata nera.
Esatto.
Però perfetta, ecco, sì. Fluida in HD.
Esatto. Anche saremmo potuti dare 4K, 8K, 16K.
I tuoi campioni hanno qualche problema oggi, li ho sentiti un po'
come
saltellanti.
Ah sì, è Skype il problema. Sei ingelosito anche Skype perché abbiamo usato Zoom. Io ho fermato tutto qua, sì, non abbiamo.
Ma giusto, bisogna mettergli un po' di pressione a queste piattaforme.
Certo, un po' di competizione ci vuole.
Dai, settimana prossima live su ICQ.
Sì, ci manca solo. Allora, cominciamo un po' dagli articoli che avete messo voi in back channel. Va, Michele, hai messo tu questa roba?
No,
Eurogamer.
No, non sono stato.
Eurogamer.it. Microsoft e Xbox non sono più nello stesso campionato di Sony e Nintendo. Che cosa vuol dire? Che titolo è?
Allora, non mi ricordo se l'ho messo io, però
no, l'ho
so
messo
di
io,
cosa
però
sei. Ecco, vedi.
Parlane tu come se sapessi di cosa stai parlando. Vai.
Allora, Microsoft, questo è l'anno del ricambio generazionale, quindi sia sì. Sony, almeno Sony e Xbox a fine e Sony e Microsoft a fine anno lanceranno le nuove piattaforme. E Microsoft nella persona di Phil Spencer che si è defilato, nel senso il suo punto di partenza è che Microsoft è 1000% sul cloud gaming, mentre invece gli altri sono ancora un po' titubanti.
I suoi concorrenti dovrebbero essere Google, e sappiamo è stata la prima delle console di nuova generazione, se vogliamo, poi non è proprio una console, è un servizio che è Stadia, e poi Amazon, qui si citano. Amazon, capisco, con Twitch, che come piattaforma di streaming di altri che giocano, ma non è ancora, perlomeno non mi risulta esista una piattaforma di gaming di Amazon, o sbaglio?
Corretto.
A parte Twitch, da cui ti puoi acquistare videogiochi stile Steam.
No, però si mormora che anche Amazon prima o poi lanci la sua versione di...
Ma Amazon dove lo trovo un data center capace di servire?
Aspetta. Boh, forse non so, forse Alicchia. No, però il punto è proprio quello. Microsoft dietro Azure, Amazon AWS e hanno tutta la voglia di far vedere la potenza dei loro servizi cloud. Come andrà lo vedremo, anche perché poi Microsoft effettivamente è un passo avanti, perché oltre ad avere i data center di Azure ha anche il know-how sul come fare videogame, almeno come avere
agli
una
studios,
piattaforma,
diciamo, proprio più che know-how, se è comprata tonnellate di studios nel corso degli anni, quindi
vabbè, il marketing comunque ci sa fare, per quanto l'ultima generazione non sia andata benissimo. Amazon invece partirebbe da zero, così come Google ha un po' di data center, ma gaming non lo sa fare. Sony invece sa fare il gaming, ma non ha dietro la potenza computazionale per fare il cloud.
Possiamo prevedere un'alleanza? Sony Amazon
potrebbe essere
per contrastare Microsoft Xbox,
o anche Google, sì. Perché no?
Tra l'altro
Google...
Microsoft e Nintendo già si sono parzialmente alleate tempo fa su Xbox Live, che è la piattaforma di gaming online, non nel senso di streaming, ma nel senso di poter giocare con altre persone. Però magari potrebbe essere anche stato uno dei primi passi per riuscire a integrare xCloud, che poi è il nome della piattaforma di gaming in streaming di Xbox.
Ma non è che questo gaming in streaming fa la fine della televisione 3D o cose del genere, perché per ora non è che abbia tanto mantenuto le promesse, anzi mi sembra che i risultati siano parecchio deludenti.
Dipende da tante cose.
Sì, certo, se vivi a fianco al data center.
Certo.
Ecco.
Io ho avuto modo di sperimentare innanzitutto un altro tipo di game in streaming che c'è da parecchio tempo,
gli scacchi,
sia su PlayStation che su no Tris, che c'è da tempo sia su PlayStation che su Xbox, ovvero il poter giocare da un computer connesso col tuo account su PlayStation. Se non sbaglio ci sono alcuni dispositivi Android che lo permettono, su
anche
Xbox,
da PC,
su Windows 10, sì. Eccetera, e a patto di usare una linea decente, che non vuol dire in realtà quella proprio attaccata in cavo diretto con la console, funziona comunque bene, è un buon modo per giocare magari
con un certo tipo di giochi, con un certo tipo di giochi,
certo.
Certo, con un gioco tipo un Call of Duty probabilmente
tutto quello che
è ancora difficile.
Tutto quello che è competizione online e che dipende e dove un basso tempo di risposta ti dà un vantaggio competitivo.
Però
oggi
lì siamo spesso di hardcore gaming, per cui hanno tutta un'altra attitudine. Qua è forse più
gamer,
caso al gaming,
però
quindi quei giochi che hanno
è dove ci sono
avventure.
I grossi numeri oggi.
Beh,
sì, sicuramente.
Beh, mica tanto.
Dove
ci sono i numeri oggi è il gaming da smartphone, possibilmente, ci sono
anche
i cinesi.
Anche
no, però immaginati
di qualcosa di diverso.
Immaginati però un Call of Duty dove, come dire, tutti giocano in cloud. Quindi se tutti partono con un minimo di deficit dovuto alla connessione, poi c'è chi può avere una connessione migliore o una connessione peggiore, però se tutti giocassero partendo dal cloud, questo deficit si appianerebbe, non è che si azzererebbe, però si appianerebbe per tutti, e poi avresti il vantaggio che per tutti appunto la parte computazionale è fatta nello stesso momento sulla stessa macchina, mentre invece oggi comunque è distribuita, quindi tutti stanno giocando come se tutti stessero giocando in un mega split screen sulla stessa macchina, che poi ovviamente viene trasmessa ai singoli client. Quindi no, io, come dire, non abbiamo ancora visto una piattaforma che lo ha fatto bene al 100%.
Beh, xCloud, attenzione, è la piattaforma di Microsoft, è già operativa, nel senso che è in beta. Alcuni dispositivi Android, se si installa la versione Insider, che insomma sono le versioni beta di Xbox, permettono poi di abilitare. Al momento sono solo americano, ma le review che si leggono in giro sembrano essere abbastanza positive. Certo, tutti dicono giochi in cui è molto importante essere veloci nelle risposte, Call of Duty, tutti questi giochi sparatutto eccetera, ok, magari lì si perde un po', però tanti giochi, cioè, vedo recensioni che ne parlano molto positivamente. Quindi insomma è un qualcosa che è nato in maniera diversa da Google Stadia, invece che è partito subito con critiche, chissà.
Secondo me stiamo a vedere, perché secondo me chi riesce a craccare questo mercato, perché poi dov'è secondo me dov'è che vogliono arrivare tutti, è andare a equiparare l'esperienza, anzi rendere seamless, frictionless l'esperienza da casa a fuori casa, per far girare ogni cosa possibile sullo smartphone, perché è lì che oggi ci sono i soldini, quelli che giocano in metropolitana, quelli che giocano, i ragazzi che giocano all'università o comunque, ecco, in mobilità.
La speranza di uno Stadia, di un Xbox, di un in generale di questi servizi nati dalle console, è che arrivino sui nostri telefonini i videogiochi seri. Appunto, il poter giocare a Sea of Thieves, a Call of Duty vero, su un tablet Android in metropolitana è sicuramente meglio di Candy Crush o qualche altro videogioco mangia soldi a priori. Anche perché comunque è un'esperienza che un po' va a mimare quella della Switch. Quindi un po' gioco in giro, poi arriva a casa, mi attacca al televisore e continuo la partita dove l'avevo lasciata sul 4K.
Non so, può darsi.
Collegato in Ethernet.
Può darsi. Oltre ad avere un'esperienza diversa in termini di gioco, c'è un'esperienza diversa in termini di disposizione psicologica. La partita Call of Duty presuppone, secondo me, una concentrazione che in metropolitana non hai. Il gioco casuale, che può essere il Candy Crush di turno, lo puoi fare anche mentre con un occhio tieni d'occhio di essere alla fermata, alla tua fermata della metropolitana.
Però vedi allora un'altra casistica, la pausa pranzo in ufficio.
Sì.
Quell'oretta, quella mezz'ora prima del caffè in cui dici mi faccio un paio di livelli al mio gioco preferito,
la pausa
non
pranzo,
porti la console.
Non la pausa caffè svedese, la pausa pranzo.
No, la pausa caffè svedese non sia mai...
Sapete, lo capirete più avanti.
Google Translate, pausa caffè, italiano, svedese.
Svedese.
Soprattutto svedese. Michele, se parliamo di nuovi arrivi da ste parti, leggo di Alibaba. Alibaba in Europa, c'è qualcuno che trema, c'è qualcuno che...
Esatto, tremano i belgi, perché nel 2021 è previsto che a Liegi Alibaba faccia il passo più importante fatto sinora, ossia un grosso investimento su un grosso magazzino che possa servire l'Europa. E ovviamente poi, quando si tratta di investimenti di questa portata, sia dal punto o comunque impatti sull'economia di una regione di questa portata, ci sono ovviamente si alzano sempre le voci contro. Se da una parte porta sicuramente un forte investimento anche sulle persone, un aumento dell'occupazione, vuol dire anche un grossissimo aumento di traffico di mezzi pesanti, vuol dire un grossissimo aumento del traffico aereo merci, vuol dire condizioni del lavoro che sono un punto interrogativo. Amazon non è famosa, ma lo sono ancora meno famosi i cinesi per rispettare i dipendenti.
Però nel momento in cui si impiantano nel nostro territorio sono certamente più soggetti.
Chiaro, le leggi sono di Amazon, le infatti, appunto, esatto. Vedi come.
No, esatto, anche Amazon sono le stesse leggi che deve rispettare Amazon. È ovvio che come le fai rispettare, anzi, come le rispetti, o come queste leggi poi ricadano nel lavoro di tutti i giorni, ecco, è lì che ci può essere un po' di differenza.
Però è comunque concorrenza, e quindi può essere una buona cosa. Concorrenza che può essere in termini di prodotto, in termini di costo e anche in termini di immagine, no? Nel momento in cui una delle due avesse delle condizioni di lavoro migliori dell'altra, ovviamente anche
dipende dove va la concorrenza, perché se la concorrenza poi diventa chi vende la cinesata al prezzo più basso, i margini si riducono e si riducono gli investimenti e si riduce la qualità sia delle merci ma anche poi del...
Beh, Amazon lo sta già facendo per conto suo, Amazon senza un Alibaba in Europa, per cui non sappiamo. Però effettivamente oggi tanti ordinano su AliExpress e aspettano 2 mesi la spedizione piuttosto di scontare un prezzo più basso. Nel momento in cui ci fosse un magazzino in Europa che sai che ti arriva in 3 giorni come Amazon, dare del filo da torcere al buon Bezos non...
Lì sarà, sarà divertente vedere come arriva, perché come hai detto giustamente tu, anche io sto aspettando almeno 2-3 pacchetti da AliExpress, uno li ordina.
È una delle cose affascinanti, però.
Un mese e mezzo.
Tu ordini qualcosa su AliExpress, poi te lo dimentichi bellissimo, completamente. Dopo un po' ti arriva un pacco e dici,
un regalo.
Che cosa contiene?
È bellissimo.
Invece, Amazon, ordini, ti è già arrivato, passato. Non sapevi neanche di aver ordinato e già hai in casa.
Cioè, certo. Sono dei tempi... Sembra di essere tornati ai tempi di Postal Market, no?
È l'esatto contrario di Amazon.
Il catalogo di Postal Market
e
quello di Alibaba sono un po' diversi, insomma, però...
Sarà interessante vedere come se la gestiscono, perché poi tutti questi tipi di ordini alla fine su AliExpress si compra dal singolo venditore cinese che ha il suo negozietto, il suo mini
mentre
magazzino.
Su Amazon,
per quanto sia la situazione sta andando da quella parte, è vero.
Fra l'altro, tantissimi venditori cinesi, se vogliamo, perché gli stessi che trovi,
esatto,
su Wish,
spesso sono dei dropship.
Esatto.
E vediamo, però la concorrenza fa sempre bene, ad Amazon fa sempre bene. Vediamo anche il mercato, anche il caro vecchio retail, il negozietto, come si... becca quest'altra mazzata.
E questa settimana pare che ringrazieremo Franceschini per l'ennesimo ritocco dei compensi, della tassa del co-compenso. È una cosa terrificante.
È giusto, perché io volevo vedere sul mio smartwatch i film che hanno vinto l'Oscar, e quindi sono contento di pagare l'eco compenso anche per gli smartwatch.
Proprio di questo si parla. Allora, il compenso per la copia privata fondamentalmente è una tassa che porta nelle tasche della SIAE e dei suoi associati, dei vari enti e persone che ne fanno parte, circa 130 milioni l'anno, e questi vengono ridistribuiti e nascono da un concetto che se tu compri un CD vergine sei un pirata, se tu compri un hard disk vuoto è perché ci vuoi mettere su gli MP3, sei un pirata.
No, sei un pirata grosso. Perché più grosso, certo. C'è più spazio, è certo.
Se poi compri un Fitbit che c'ha sopra lo spazio per qualche
sei
mega
un pirata.
Di... sei un pirata. E
sei un piratino, il Fitbit sei un piratino.
Beh, però sei un piratino.
Ma
da
scusa,
qualche euro.
Bezos quanto paga di equo compenso?
In che senso?
E con tutto lo spazio che c'ha sui data center di Amazon, un po' di compenso lo pagherà.
Beh, non
lui.
Credo che se li faccia fatturare in Italia.
Perché attenzione, c'è un trucco. Gli hard disk hanno un prezzo, e stavo guardando prima il listino, 8 millesimi, ma non c'è più il plafon. Per un certo punto c'era il plafon, oltre un tot non ci andavi, quindi lui dice, è un unico grande hard discone da petazilioni di byte, quindi...
Vabbè. Quindi ragazzi, prepariamoci, perché la bozza verrà discussa il 20 febbraio, e qual è l'obiettivo? Quello appunto di andare a tassare nuovi dispositivi elettronici per far l'obiettivo finale, poi quello di far galleggiare attorno a questo livello dei 130 milioni di euro all'anno il compenso che poi finisce alla SIAE.
È una tassa ingiusta, è una tassa che SIAE e Franceschini indichino, abbiano più volte smentito. No, non possiamo chiamarla una tassa, è una tassa, punto.
È come il canone della RAI.
Perfetto. È una cosa assolutamente ingiusta, perché colpisce con un fine presupponendo una colpa da parte degli utenti. Se anche vogliamo far passare questi due elementi in carrozzeria e dire che non è una tassa ed era giusta, perché quando è stata introdotta un po' di anni fa c'era l'unico modo per usufruire di un certo tipo di contenuti su questi dispositivi, quello prevalente era la pirateria. Oggi con lo streaming, oggi con gli abbonamenti che ci sono eccetera, questo non è più vero, e quindi presuppone una colpa che non c'è. È una quantità di pirateria generalmente che non giustifica questo tipo di cifra. È una cosa di un'ingiustizia colossale.
È di un'ingiustizia e di un'ipocrisia, ma più avanti andiamo nel tempo, perché io ti ricordo che questa è un compenso alla SIAE per la tua copia privata, che è un tuo diritto. Tu hai i tuoi CD, ci potevi fare gli MP3, per chissà quale ragione dovevi dare un compenso alla SIAE per fare questo, per espletare quello che è un tuo diritto. Adesso però non esiste più questo diritto.
No.
Fai una copia, prova a fare una copia pirata di uno streaming di Netflix.
Sì, cioè, esattamente. O fare una copia pirata di un
e
di un
ti
Blu-ray.
Passo poi il link.
Certo, di un Blu-ray e roba del genere. È una cosa allucinante. E queste sono le cose che fanno incazzare la gente. Cioè, questo tipo di atteggiamenti. Franceschini è lo stesso che qualche anno fa ha fatto il ritocco precedente dello stesso equo compenso, perché periodicamente viene resettato, e ha pubblicato la notizia il giorno, anzi durante i minuti della partita di calcio della nazionale ai mondiali. No, non della nazionale, perché negli ultimi mondiali sì, forse sì, una roba del genere.
Gli ultimi mondiali la nazionale nostra non c'era, non
forse erano gli europei, cioè, una roba del genere. Sono comportamenti allucinanti. Io credo che qualche volta, quando un certo tipo di personalità, di politici e di partiti si incazzano e si chiedono perché la gente finisca per votare determinati altri politici, determinati altri movimenti, perché abbiano successo movimenti politici di protesta, di rottura, queste persone debbano farsi un grosso esame di coscienza, perché fare dei regali così a SIAE, agli autori eccetera, nella più totale ingiustizia, nel più totale spregio del pubblico e degli elettori, ha delle ricadute per forza.
Adesso, ma guarda che io non sono così d'accordo, io non sono invece così d'accordo con te, perché a parte Didei che ha fatto uscire questo articolo con le anteprime delle tabelle, io non l'ho mai visto da nessuna parte. Sì, è vero che la gente si incazza per atteggiamenti del genere, ma se parliamo di questo nello specifico, secondo me non lo sa nessuno.
No, Michele, io non dico che tutto il mondo voti Trump, Salvini o i 5 Stelle perché sono incazzati per l'equo compenso. Dico che questo, nel nostro piccolo mondo della tecnologia, nel nostro piccolo mondo dei digitaliani, della gente che legge Punto Informatico, eccetera, è il tipico esempio di comportamento dei nostri politici, che se ne strafrega delle necessità del popolo, delle persone, degli elettori, eccetera, ed è l'esempio di tutto un miliardo di altri motivi per cui la gente poi fa il voto di protesta. Sempre, non questo è l'unico e fa votare tutti. Questo nel nostro mondo è paradigmatico, è uno schiaffo in faccia a tutti, è un dire me ne batto le balle, voi siete il popolo sovrano, voi votate, ma io me ne strafrego, perché quando io c'ho il culo sulla sedia i vostri soldi li do a chi voglio, alla vostra faccia. E ce n'è un miliardo di comportamenti del genere in Italia. Questo nel mondo della tecnologia è l'esempio principe. Poi ci sono nell'esempio dei lavori pubblici, ci sono nell'esempio di come funzionano i trasporti, di come funzionano le scuole, ci sono ovunque questi esempi. Ma oggi noi che parliamo di digitali e di queste cose, mi viene in mente questo come il tipico esempio dei nostri politici che se ne fregano, che hanno determinati comportamenti e poi votano i populisti, votano i movimenti di rottura, e per forza li votano perché siete voi che li avete rotti. Punto.
Totalmente d'accordo.
Esatto. Però tu stai dimenticando una cosa molto importante, ossia che con la nuova versione vengono detassate le VHS e le audiocassette.
Siamo a posto.
Vi ricordo che qualche puntata di Digitalia Fab dicevamo che stanno tornando di moda.
Perfetto.
Le VHS non ancora, ma ve lo dico, Max, segnatelo sul quadernino. Ah, no, non ci sei, Max. Vabbè, segnatelo quando ci ascolti. Le VHS saranno la moda del 2022.
Grandissimi. Due minuti che ringraziamo il nostro sponsor, poi decidete voi se parlare di muschio o di crittografia. Vedete
muschi,
voi.
Plurale.
Assolutamente plurale, singolare non funziona. È il momento di ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito web una volta nella vita? Noi digitaliani in realtà ne abbiamo bisogno spessissimo. Si creano siti per se stessi, no? Per sperimentare a volte, per imparare a usare questa o quell'altra piattaforma. Questo succede in realtà più da studenti, quando abbiamo un fracco di tempo libero. Poi via via che passano gli anni, il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce e aumentano gli altri impegni. Ma la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta, perché aumentano le nostre idee, magari la nostra voglia di fare, le nostre esigenze lavorative e anche la nostra fama presso amici e parenti che ci chiedono una mano per creare il loro sito internet. No, che ansia, uno non ha tempo per le proprie cose, figuriamoci per il sito della gara del club di atletica dei figli o per la farmacia della zia. Squarespace ci libera da quell'ansia, dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo e con risultati assolutamente professionali. Dall'ansia poi di doverlo seguire, di doverlo mantenere online, pulito, aggiornato, al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi ma per la zia, la tranquillità di poterle dire: zia, t'ho fatto il sito, vedi, si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o una email col tuo smartphone. Adesso ci pensi tu. Tutte le funzionalità di Squarespace sono a portata di mano della zia, perché si implementano semplicemente col drag and drop, trascinando i moduli direttamente sulla pagina e poi scrivendo testi, copiando e incollando oppure trascinando immagini, video dalle cartelle del nostro computer direttamente dentro l'interfaccia di Squarespace. Ci sono moduli per ogni cosa, ci sono moduli per i video, le mappe, foto, form e anche strumenti completi per il commercio online, dal catalogo al carrello fino al checkout. Poi c'è un supporto online, supporto utenti eccezionale, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dove un team di supporto è un utente esperto della piattaforma e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace. Provatelo, provatelo gratis, non serve la carta di credito, basta andare su squarespace.com/digitali e attivare un mese gratis. Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, come funziona la cosa del muschio, Francesco, visto che chiamavi a gran voce?
Bah, no, allora stavo solamente entrando nello specifico, perché non è muschio ma muschi. C'è, in questi giorni sta girando un meme su internet, un qualcosa che sconsiglio di fare in posti di lavoro, come si suol dire,
not safe for work.
Ovvero provare a cercare la
non
parola
solo
muschi.
For work, anche for family e per un milione di altre
sì,
cose
in generale. Cercare la parola muschi su Google, la prima pagina chiaramente porta un fantastico articolo di Wikipedia che racconta del fatto che i muschi sono piccole piante prive di tessuto vascolare appartenenti alla divisione biofita, eccetera eccetera, briofita con tanto brio, e fin qui niente di che. Ma se uno gira su Google Immagini, stranamente vede qualcosa che non c'entra tantissimo
un sacco
col
di brio.
Muschio
esatto.
Un sacco di brio, e da fare in finestra anonima si consiglia questo, perché è un po' come la pausa caffè di cui parlavi prima in svedese. Anche questo, se non lo sapete, cercate con Translate, si può cercare tranquillamente. La prima parola che dà come risultato è caffè pause, qualcosa del genere, ma dà un'alternativa che è quella più usata in forma colloquiale, che è una di quelle parole che in italiano fa abbastanza sorridere.
È anche il nome di un tavolo all'IKEA, credo.
Probabile. E, insomma, le immagini che vengono fuori sono tutt'altro che inerenti a queste piccole piante di tessuto vascolare, eccetera, eccetera. E, il perché? Perché in tedesco è la parola muschi ha un significato particolare, quindi sono quelle parole false amiche per il quale
Francesco che si sta arrampicando sugli
Google indicizza. E questo, insomma, è il riassunto, basta.
E quindi io non ho capito cosa succede, cosa trovo se vado su Google Immagini.
Si può dire, vengono fuori un fracco di vagigge.
Oh.
Non dovrebbe avere Google dei sistemi di
beh, allora,
di
se
controllo.
Hai Safe Search attivo, quello sì.
Non viene. Ah, ok, devi avere Safe Search attivo. Io non lo so quello... che cos'è Safe Search attivo. Non...
E la protezione, puoi farmi vedere cose così così o puoi farmi vedere solo cose normali.
Ok, e come l'attivi? Questa...
Allora parte dell'account, sinceramente, negli strumenti, qualsiasi dati.
E se, un bambino naviga sloggato l'account in modalità privata o robe del genere?
È opt-in, opt-out. Vabbè, lo facciamo subito. Muschi. Vediamo cosa succede.
No, in modalità anonima funziona, però non si è mai anonimi su Google, vi ricordo.
Esatto. Però, vabbè, che dire... Google migliora le tue ricerche. Nel senso che
cioè vedi una ricerca che arriva dall'Italia, esatto, che muschi, fammi vedere dei muschi, muschi e licheni, fammi vedere.
Evidentemente su internet artificiale non ci sono tante foto di muschio.
Esatto,
ci sono anche quelle, ci sono anche quelle. Va bene, finito il muschio. Cos'è questo pasticciaccio brutto dell'intelligence americana? Praticamente hanno letto i messaggi di tutto il mondo. Per una quarantina d'anni, semplicemente.
Hanno fatto un giochetto curioso, dai. Fondamentalmente c'era questa società, Crypto August, come mi leggeva il lettore automatico di Instapaper, non so perché AG me l'ha interpretato come August, ci ho messo metà articolo per riuscire a capire di cosa stiamo parlando. AG
e l'articolo era lungo.
AG è tipo SPA in Germania, una roba del genere.
Esatto, però è anche agosto secondo lui, okay. Crypto agosto, okay. Questo è il bug.
Agosto va bene, ci sta, è un po' come inverno muto e sono quelle cose, quei nomi in codice un po' particolari.
Esatto, Crypto AG comunque è una società che è specializzata nella creazione di dispositivi hardware, stiamo parlando degli anni 60-80, comunque insomma in un periodo pre-software di crittografia, che creava macchine, anzi forse addirittura dagli anni 40.
Dal dopoguerra,
esatto,
no, anche già prima della guerra, perché facevano
una delle prime macchine,
cioè
era
una macchinetta tipo l'Enigma,
un
pochino più semplice, un po' meno sofisticata, sì.
Esatto, una macchina che aveva la caratteristica di essere sì craccabile, ma in un tempo abbastanza lungo, qualche ora, che quanto bastava per riuscire a spostare le navi nei punti giusti o sganciare qualche bombettina, quindi essere avanti da un punto di vista tattico. E, questa società a un certo punto fu fondamentalmente comprata
negli
anni
60.
70
60, poi.
Dalla CIA e dalla BND, che è il servizi segreti tedeschi, e hanno deciso di sì continuare a vendere un po' in tutto il mondo le loro macchine di crittografia, ma in due flavor, in due gusti diversi, no? Una che crittografava veramente, venduta agli americani e ai tedeschi,
la versione pro,
sì, una che non aveva nessuna differenza esteriore diciamo dalle altre, ma non crittava proprio completamente in maniera corretta, diciamo che gli americani che avevano la formula riuscivano, e anche i tedeschi, a decrittare.
In realtà l'inserimento di queste, chiamiamole backdoor, perché sono vere e proprie backdoor,
questa è la definizione,
sono addirittura antecedenti all'acquisizione della ditta da parte dei servizi segreti, perché questo Hagelin, il fondatore dell'azienda, già nei primi tempi era stato avvicinato da emissari dei servizi segreti che lo avevano convinto a inserire queste debolezze, e poi la cosa è andata avanti quando, in grande stile, quando l'azienda è stata comprata in toto dai servizi. Però appunto una roba che va avanti per così tanti anni e senza che nessuno o quasi se ne accorga, perché in realtà sì, c'è stato qualche avvisaglia a qualche momento,
tipo gli iraniani, se non ricordo male, che si sono un po' accorti che c'era qualcosa di strano e che gli americani sapevano le loro mosse con troppo anticipo.
Però
buona parte dell'intelligence è passata da lì comunque.
Cioè tu hai dei servizi segreti, no? Di un paese. E questi servizi segreti comprano, dice, vabbè, per parlarci tra di noi o far parlare i nostri emissari, i nostri finti, come si chiamano, ambasciatori, finti consoli, le spie sotto le copertura, spie, roba del genere, o per altre comunicazioni sensibili, per far parlare, che ne so, un ambasciatore col ministro, roba del genere,
inviare un cablogramma,
compriamo da questa azienda. La prima cosa che dovresti fare non è un'indagine molto molto approfondita su chi ha le mani su questa azienda.
Il problema di questi, cioè sì, di chi ha le mani, però i vari articoli mostravano come è stato usato da una banca in Liechtenstein con dei sistemi passati al portatore, quindi
deve essere facile, ma i servizi segreti servono proprio a quello. Cioè chi li dirige i servizi segreti italiani? Franceschini?
Questa è un'ottima domanda. Il no, alla la cosa che ok, un conto è già ok, farsi il dubbio sulla fiducia di questa azienda era totalmente lecito. Si parlava comunque anche del fatto che i loro stessi commerciali non fossero a conoscenza di questo, di questa attività, era chiaramente
certo,
relegata.
Si pare che tipo una persona in tutta la storia dell'azienda sapesse in realtà di questa connessione.
Esatto, anche perché l'inserimento di una backdoor in generale è un qualcosa che può appunto sembrare un bug, un errore, può non vedersi ed è molto difficile da riuscire a replicare dall'esterno, quindi bisognava fidarsi. Ecco, il problema è che non fare strumenti di crittografia hardware ai tempi abbastanza efficienti, software adesso ancora peggio, è un qualcosa che comunque non è alla portata di tutti.
Ma infatti questo è un discorso estremamente di attualità per il discorso del 5G.
Ma infatti io stavo leggendo adesso,
ma ancora prima del 5G
stavo leggendo, vabbè, Franco, sul loro blog che hanno fatto questa notizia, dice: siamo consapevoli che con l'aumentare del numero di utenti cresca anche la necessità di proteggere le informazioni condivise. Trascorriamo sempre più tempo online e proteggere le nostre configurazioni è diventato più importante. Ecco perché ogni singolo messaggio
di chi è, infatti,
no, inviato tramite WhatsApp sì, sul blog sbagliato è protetto da crittografia end to end.
Certo,
ho sbagliato blog.
Ma è lo stesso,
però il problema è lo stesso. Ci possiamo fidare di WhatsApp, che sappiamo, diciamo, che abbiamo letto tante volte come i governi, quello inglese, quello americano, chissà quanti altri governi hanno chiesto, hanno fatto pressione per
ma dentro a Facebook c'è un ufficio sul cartellino con scritto Director of FBI, c'è un suo ufficio dentro a WhatsApp, ai quartier generale di Facebook, la proprietaria di WhatsApp. Ma cosa ci stiamo dicendo?
Infatti qui siamo sempre a parlare della Cina da qua, i russi di là, la Corea del Nord di qua, però ragazzi,
ma
sono
tutti
50
uguali,
sono 50 anni
ma
che
certo,
si va avanti così.
E comunque, se ne avete il dubbio, gli articoli che sono usciti su questo fattaccio della CIA e della BND dicono come in particolare gli alleati primari, fra cui l'Italia, subissero la versione plus dei dispositivi, quelli facilmente intercettabili. Quindi insomma l'Italia è 50 anni, 80 anni che viene allegramente ascoltata in tutte le sue comunicazioni.
Ed è per questo poi che si parla sempre di più di cercare, per quanto siamo in ritardissimo, di far sì che anche l'Europa possa essere una potenza dal punto di vista tecnologico di risorse, perché nel momento in cui, come ci sono i Five Eyes negli Stati Uniti, l'accordo che ha con altre 5 aziende, non aziende, però agenzie in giro per il mondo, creare qualcosa di europeo con i servizi segreti condivisi, con una tecnologia condivisa dove tutti i governi hanno le informazioni e c'è, come dire, non dobbiamo andare dai cinesi da Huawei per avere le antenne del 5G, non dobbiamo andare dagli americani per avere dai finti tedeschi per avere le macchine per la crittografia. Però se non si parte a fare degli investimenti seri nelle infrastrutture, nell'università e nella ricerca, continueremo ad andare avanti così.
Non c'è dubbio. Che poi non è neanche questa cosa colossale. Oggi ci sono i sistemi, basterebbe un pochino più avvicinarsi ai mondi dell'open, il software libero. Oggi tu prendi il codice sorgente su GitHub, di Signal o di Telegram,
PGP,
e puoi compilarlo e verificare che che l'eseguibile distribuito su internet corrisponda, sia analogo a quello che puoi buildare tu direttamente dalla repository, per cui cioè oggi le possibilità ci sono. È che,
diciamo,
di
che
nuovo,
c'è
chi non ha interesse.
Siamo in un mondo in cui ti puoi fidare che altri come te abbiano cercato queste backdoor all'interno di certi software. Ecco, questo sicuramente
la community
sì.
dei crittologi, quelli che una volta c'erano i cypherpunks, no? È certamente una comunità molto rigogliosa, florida e con una, una grande attenzione, una grande voglia a fare le pulci, la dimostrazione di bravura per un esperto di crittografia è quello di trovare i bug, le debolezze, le fragilità dentro al codice di un altro esperto di crittografia. È un mondo competitivo e certamente siamo più tranquilli, o comunque possiamo avere un margine di sicurezza maggiore su un codice aperto e disponibile alla review da parte di chiunque, piuttosto che a Zuckerberg che dice 2 miliardi, vieni anche tu sul felice mondo di WhatsApp, già 2 miliardi di persone comunicano. Vi ricordate qualche anno fa, proprio qui su Digitalia, leggevamo un annuncio, no, che diceva i servizi segreti americani hanno messo una taglia su Skype perché sono incazzatissimi, sì, perché Skype è inintercettabile, roba del genere. E un anno dopo è uscita la notizia che Skype in realtà era stato craccato dai servizi americani già 3 anni prima. E cioè è tutta offuscazione.
Anche perché mentre dicevamo è inattaccabile, sentivamo ridacchiare in sottofondo. Questa è la cosa che fa un po' sorridere. Comunque, vabbè, annunciamo oggi che Digitalia da questa puntata sarà trasmessa anche in formato criptato per aumentare drasticamente il numero di ascolti.
Certo, e le chiavi le nascondiamo sottoterra. Certamente. La realtà virtuale può unire vivi e morti. Questa roba qui che non so chi di voi l'ha messa sul back channel.
Questa mi sa che è mia.
Fa abbastanza venire i brividi.
Fa abbastanza venire i brividi.
Peggio che nella realtà.
E infatti viene dalla Corea, che oltre a vincere gli Oscar ha fatto questa trasmissione che si chiama Meeting You, e in pratica permette a delle persone di rivivere esperienze con i propri cari defunti in realtà virtuale.
Ma non robe registrate quando il defunto era ancora vivo.
No, esatto, cose estremamente creepy, quindi viene fatta una digitalizzazione del caro defunto. In questo caso la puntata che ha scosso di più l'opinione pubblica è quella di una madre che ha perso una figlia e l'ha reincontrata, diciamo, nel mondo virtuale. E
cioè praticamente si prende un attore bambino, lo si fa recitare una serie di comportamenti, no? Ciao mamma, sto bene, come stai, mi sei mancata, sappi che sono sempre con te, e poi l'hanno deepfakeata fondamentalmente, cioè hanno applicato sopra la faccia, la figura della bambina defunta e la voce, e l'hanno fatta interagire con la povera mamma, e alla fine dell'interazione ciao mamma, stai tranquilla, io ti penserò sempre. Dopodiché la figura della bambina si dissolve, si trasforma in una farfalla e vola via. Minchia, una roba da tagliarsi le vene.
Ragazzi, sono coreani.
Anche perché comunque il vedere la madre che cerca di abbracciare questo ologramma, insomma, sappiamo che la realtà aumentata, per quanto ancora non perfetta, è un qualcosa.
È virtuale, virtuale in questo caso.
La realtà virtuale, per quanto, sì, no, ma in generale, per quanto ancora non perfetta, comunque.
Franz, ma anche non fosse in realtà virtuale.
Una sensazione.
Ma anche fosse fosse anche una chiacchierata Skype video, semplicemente con un deepfake gestito in tempo più o meno reale.
Ma quello che dicevo, comunque
toglie anche la realtà virtuale, ma lascia semplicemente l'aspetto di ricostruzione dell'immagine e di un minimo di interattività. È una roba agghiacciante.
Già così crea, si vedeva come creava anche a noi che stavamo guardando un video girato su quella cosa, del trasporto, dell'emozione. Figuriamoci per le persone che erano lì, che avevano vissuto la tragedia in prima persona e stavano subendo, secondo me, da questo punto di vista, perché alla fine è una cosa del genere all'interno di un programma commerciale della TV.
No, è veramente etici, ecco. Veramente, cioè, fare una cosa del genere, poi senza, non so se era presente uno psicologo o qualcuno che potesse essere di supporto, magari per determinate casistiche, ma che ne sai, magari può essere anche una cosa positiva. Ecco, magari non la madre che incontra la figlia morta, ma in alcune casistiche, perché no, può aiutare nel processo di terapia, non lo so, sparo, però come dire, devi essere assistito da una persona che fa questo di lavoro. Fare questo in diretta televisiva, ragazzi, sono veramente livelli bassi, bassi, bassi.
ma anche non in diretta televisiva. Nel momento in cui è disponibile una tecnologia del genere, tu pensi che chi la sviluppa sia più portato a venderla a una dozzina di psicologi e studi del genere in giro per il paese, oppure per venderla a tutte le mamme tristi che hanno perso un figlio per strada? Se non c'è un minimo di regolamentazione, qui diventa far west. Io non so fino a che punto poi questo video che fanno vedere sia reale, sia una ricostruzione che serve un po' da pubblicità, perché ovviamente l'interattività immagino che sia molto molto limitata di un sistema del genere, però possiamo immaginare un futuro dove via via questa cosa sia sempre più fattibile, più, no, armare. Se la bambina si comporta come Siri nelle sue risposte, insomma, siamo messi abbastanza male, però lo stato dell'arte più o meno è quello. Però possiamo immaginare un momento in cui ci sarà un livello di interattività e una fedeltà nella risposta all'interazione importante e fedele, e quindi dobbiamo, secondo me, già iniziare a farci delle domande.
È inquietante quando vediamo come la fantascienza, nello specifico Black Mirror, partano comunque da notizie inquietanti di suo. Vi ricordate che c'era quella ragazza che aveva costruito il chatbot con i messaggi dell'amico uh-huh. mancato?
È vero.
E da lì poi si arrivi a un qualcosa di ancora più distopico della fantascienza distopica.
E siamo messi con questa storia dell'intelligenza artificiale, siamo messi sulla strada giusta. Ne parliamo ancora tra un attimino. Prima ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi emeriti digitaliani, sostenitori, tutti ascoltatori di Digitalia. Chi sono questi produttori esecutivi? Siete voi, perché se ascoltate Digitalia siete in due... siete in tre categorie: o siete nella fase di assaggio, state provando una sorta di trial gratuita come quella del software; se però Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, altre due possibilità: studenti spiantati, disoccupati, cassi integrati, va bene, dispensati e fate parte delle nostre categorie protette; se no vi chiediamo di contribuire come qualsiasi altra forma di intrattenimento e informazione che si paga, dal digitale terrestre a Sky, all'abbonamento a teatro, alla rivista, eccetera. La differenza di Digitalia da tutte queste altre forme di intrattenimento e informazione è che noi non vi obblighiamo né a una cifra particolare né a una cadenza precisa nei pagamenti. Vi chiediamo di decidere voi quanto pensate sia il caso di contribuire per assicurare che Digitalia continui a lavorare per voi, continui a produrre e andare avanti. In cambio vi ringraziamo, in cambio continuiamo a lavorare per noi, vi ringraziamo nelle note dell'episodio, vi ringraziamo in trasmissione come fa adesso. Francesco, ce l'hai davanti?
Volentieri, fantastico. Eccomi qua. Ringraziamo il nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta, che ci dona un euro ogni santa settimana, e donazioni singole di un euro da parte di Davide T, Domenico D, Vincenzo Ingenito, Fabio Gandini, Giuseppe Cavallo, Alessio Ferrara, Maila C, Alessandro G, Edoardo Parisi, Marco Grechi, Andrea A e Paolo B.
Grazie.
In realtà questi ultimi con dei valori, scusate, mi sono perso l'unione da... dai 2 euro fino ai 5,07 euro di Paolo B.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese da parte di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Renato Battistin, Christoph Sollami, Raffaele Marco della Monica, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Marco Barabino, Marco De Nadai, Diego Arati, Luca Ubiali, Matteo Moras, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Mario Giammona, Simone Podico, Alessandro Sibilia, Denis Grosso, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Giorgio Puglisi e Umberto Marcello.
Grazie, veramente tanta riconoscenza a tutti.
Tantissimi ringraziamenti facciamo anche ai donatori da 5 euro ogni mese. Ringraziamo Francesco Mocellin, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Marco Iannaccone, Stefano Rocchetti, Tizia Calcinai, Emanuele Libori, Andrea Lucetto e Giancarlo Merlin.
Mitici, grazie a tutti, 5 euro tutti i mesi. Cosa vuoi di più? Grazie di cuore.
Come mitico è il nostro grande produttore Paolo Tegoni, che ci dona 10 euro
ogni mese. Grande Paolo, grazie.
e miticissimo, il lead executive producer della puntata 507 con la donazione da 50 euro, Mario R.
Mario, grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi per aver compreso e abbracciato il modello non di business ma di sussistenza di Digitalia. Oh ragazzi, detto sinceramente, noi lavoriamo per voi il lunedì sera quando registriamo, ma tutta la settimana per star dietro al giro delle notizie, a cercare di ragionare, produrre qualche cosa di utile, di informativo e magari un po' divertente per voi, è lavoro, sinceramente è lavoro. Da 10 anni a questa parte, ogni singolo cacchio di lunedì dedicato a registrare. Grazie a chi capisce che questo è un lavoro e che merita di essere retribuito. Noi saremo qui ancora lunedì prossimo e ancora tanti lunedì perché voi ci aiutate. Come si fa? Si va sul sito. Sul sito ci sono tutte le informazioni, ci sono tutti i pulsantini, i link, si paga, si contribuisce con PayPal, con Satispay, col Bitcoin o con un normalissimo bonifico bancario. Grazie ancora a tutti. Intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale potrà riscrivere e correggere le frasi datate e non più corrette di Wikipedia.
Sì, mi lascia molto perplessa questa cosa. Allora, come dovrebbe funzionare? Fondamentalmente ci sono un sacco di pagine evidentemente che vengono aggiornate frequentemente cambiando dei dati. Appunto arriva la puntata 507 di Digitalia nella pagina Wikipedia di Digitalia, che mi sa che non esiste più.
L'avevano esatto più perché l'avevano creata, poi esisteva, l'hanno tirata giù.
Però
ci hanno cassato, magari, siamo
ci hanno cassato,
sì. Esatto, magari sì. C'era scritto Digitalia, un podcast italiano che ha fatto 506 puntate. Questa settimana arriviamo alla 507, bisognerebbe andare ad aggiornare la voce enciclopedica perché è fondamentale in questo caso dire Digitalia che ha fatto 507 puntate. Adesso a parte magari la voce enciclopedica Digitalia, ci sono un sacco di notizie che invece è utile tenere aggiornate appunto per valore enciclopedico, e sono i redattori quelli di distribuiti di non della nostra redazione ma di Wikipedia che comunque continuano ad aggiornare. L'idea di questa intelligenza artificiale è che in qualche modo riesca, avendo in input i dati, quindi non so, puntate 507, vada a trovare la pagina Digitalia, aggiornare il contenuto mantenendo un valore semantico, una frase di senso compiuto simile a quella originale, cambiando semplicemente i dati. Che ok, dici, cambi 506 in 507, abbastanza semplice, evidentemente c'è anche un po' di costrutto sulla pagina per andare a migliorare.
Sì, anche perché poi l'intelligenza artificiale dell'MIT dice che può anche permettere di allargare una voce, fare delle riscritture anche abbastanza importanti, oltre che a quello che dicevi tu, ossia modificare i piccoli nomi. Beh, dopo tutto, usare l'internet per allenare un'intelligenza artificiale e poi permettergli di scrivere da qualche parte, cosa potrebbe andare mai storto?
Certamente.
Ma soprattutto quella che è la nostra conoscenza enciclopedica.
Ma certo, esatto. Ma certamente, ma che cosa serviranno mai questi esseri umani il giorno d'oggi? Cioè, l'altra notizia è che l'intelligenza artificiale potrebbe presto rimpiazzare i whistleblowers, gli spifferatori, come si traduce whistleblowers? Ce l'eravamo già chiesti ai tempi delle rivelazioni di Snowden.
I fischiettatori.
No.
Le gole profonde.
Le gole profonde, perfetto.
Sì, l'idea è quella di usare dell'intelligenza artificiale per fare l'audit in pratica di aziende private, metterle in posti strategici delle tecnologie presenti in azienda per fare a mo' di sonda per le autorità nazionali o sovranazionali, per fare in modo che siano appunto l'intelligenza artificiale a fare e non degli esseri umani a fare il reporting di quando ci sono delle situazioni che sono fuori legge. A me è venuto in testa, come dire, se il pensate agli scandali ai Dieselgate di qualche anno fa, come dire, le grandi aziende sono riuscite a truccare i test nel momento in cui capiscono come truccare anche la percezione dell'intelligenza artificiale, ragazzi.
Ma ancora prima, perché tanto l'intelligenza artificiale se la mettono loro. E poi, scusa, che cosa serve far scrivere gli esseri umani su Wikipedia? Già adesso se scrivi qualsiasi cosa, scrivi, te la cancellano perché non lo sappiamo perché. No, basta, sei un essere umano, non puoi scrivere, la aggiornano le intelligenze artificiali, la Wikipedia.
Ma facciamo scrivere anche le leggi alle intelligenze artificiali.
Leggi per la protezione dei whistleblowers, ma che cosa servono? Ma ci mancherebbe, tanto ci pensa, se c'è un problema ce lo dice già l'intelligenza artificiale. I whistleblowers umani, no, gli diamo fuoco, non, assolutamente vietato. È ancora peggio la musica.
Perché? Ah, beh. Io una nuova etichetta gli strumenti musicale, a chiodo.
Una nuova etichetta musicale dice che utilizzerà l'intelligenza artificiale per trovare i prossimi nuovi artisti di successo. Ci spiegano.
E poi
cose.
Li salva nella blockchain usando realtà aumentata.
E tu li devi, la devi ascoltare e pagare anche l'equo compenso. Perché
com'era la cosa che stavamo entrando nell'inverno dell'intelligenza artificiale? Se sentiva bene in giro.
Comunque, no, allora
è
da
il riscaldamento
poi,
globale.
Ricordatevi Snafu Records. Già il nome è tutto un programma. L'avrà scelto sicuramente l'intelligenza artificiale.
Certamente.
E che cosa fa? Va a cercare in giro nuove tracce che vengono messe, immagino su SoundCloud, YouTube, queste cose, Spotify, TikTok, eccetera, e più o meno ne va a leggere, dice 150.000 ogni giorno, direttamente se ne va ad ascoltare, le confronta con la top 10,
povera,
la top 200,
povera.
Povera intelligenza.
Guarda, io lo sai, ho fatto per 7 anni Rockcast Italia, una volta alla settimana come Digitalia, promozione delle etichette, della musica indipendente, del rock indipendente. Bello, divertente. Sai perché ho smesso? Perché non riuscivo più a ascoltare la musica.
Stare sul Music Network?
No, sì, perché per selezionare 4-5 brani da mettere sul podcast, da far ascoltare, dovevo ascoltarne mediamente 50 per trovarne 5 di buon livello, e 50 di livello abbastanza massacrante mediamente. Una sofferenza, per cui povera intelligenza artificiale di Snafu Records.
Esatto, già ti chiami Snafu, poi ti vai ad ascoltare tutte queste cose, e l'output è la parte più interessante, perché prende appunto la classifica delle 200 canzoni più ascoltate di Spotify della settimana e cerca di trovare delle canzoni che siano fra il 70 e il 75% simili a quelle in classifica, quindi non identiche ma quasi uguali. Cioè tu prendi la canzone principale, cambi 4 accordi di numero, 4 note, sì. Dai, 4 accordi, gli accordi sono sempre quelli.
Tanto le note sono 7.
Esatto, il ritmo del reggaeton sotto, e via. Questo è il nuovo successo dell'estate. Ma mi serviva l'intelligenza artificiale per dirmelo.
Sull'industria musicale e la selezione dei nuovi artisti da promuovere, la questione non è recente. C'è un bellissimo video, se lo cercate su YouTube, ma ve lo linko nelle note dell'episodio, dove in un'intervista Frank Zappa era veramente un intelletto, una lama affilata, ecco, nel confronto di determinati comportamenti, dove spiega perché dagli anni 60 in poi la musica, il livello generale della musica è andato in qualche modo scendendo e a un certo punto crollando, proprio ritrovando l'origine proprio nel modo in cui gli executive dell'industria musicale selezionano gli artisti da promuovere. È un'intervista, è molto carina, breve. Ve la linko, poi Frank Zappa fa sempre morire, ma basta guardarlo.
Comunque,
aspetta che Francesco ha qualcosa di importante.
No, sì, comunque Francesco. Volevo dire che insomma Franco ha sofferto tanto a fare l'intelligenza artificiale e girare il suo pozzo di Music Network, ma io ho ancora qui dei CD che ho comprato grazie a lui, ne ho presi i primi 3 che ho trovato.
Quelli
insomma,
sono
bellissimi, la mia collezione.
Bello, gli Hydrogen, Animo, perfetto, ce li ho anch'io quelli.
Gli Hydrogen si parla molto di muschio.
Muschio, sì, muschio, decisamente.
Esatto,
tanto
e questi
muschio.
Sono solo i primi, Danko Jones, ho scoperto un sacco di gruppi che mi sono piaciuti Danko grazie Jones. A te.
Guarda insomma, che diciamo, era musica,
sei sbattuto tanto.
Spaziale, certo.
E guarda, i primi 3 che ho trovato questi, ne ho dietro una marea.
bisognerebbe, ti mando un sample invece degli scartati, di quelli che non ho mai pubblicato.
Ma guarda,
che
intanto giravo da solo la seconda scelta, c'avevo anche io l'account su Pozza Music Network, so cosa c'è sopra.
Però è vero, gran bella musica. Bene, che altro ragazzi? Il tizio che ha fatto, che ha ricostruito Git con i comandi di Shell, e ovviamente come tutti i prodotti.
Allora, Shell, Git, cosa può venire fuori? Michele, pensaci.
Gel.
No.
Riprovaci.
Shit.
Oh yeah.
Bene.
Vabbè, è bellissimo. È umorismo da programmare.
È molto nerd, è umorismo molto nerd. Andatela a vedere però la pagina di Shit, perché merita.
È bellissimo che spiega tutte le cose, come funziona, eccetera. Alla fine dice caratteristiche, fatto in Shell, usa solamente la Zlib. E poi, perché mai dovresti usare sta roba? Questa è la domanda principe. Perché mai?
Esatto, e poi c'è le istruzioni per l'uso. Come usarle? Uno, non fatelo, non usate.
Due, fai git clone del repository. Ma come? Devo usare git per tirarmelo giù. Poi a quel punto puoi usarlo. C'è bellissimo. Qualcosa che non va in tutto questo.
Bellissimo.
Però almeno un'intelligenza umana che l'ha fatto.
La comunità europea ha detto, ma abbiamo parlato di stabilire una moratoria per i sistemi di facial recognition, di riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine, però vabbè, aspettiamo ancora un attimo che magari vediamo un momentino.
Nel frattempo vedetevela voi.
Esatto, e nel frattempo il Regno Unito, in pieni tempi di Brexit, ha detto... Tenetemi un attimo la birra. Questa settimana le forze di polizia del Regno Unito iniziano a utilizzare in ambito pubblico sistemi di riconoscimento facciale.
Orwell, in un centro commerciale.
Orwell, buongiorno.
C'è il furgone della pizza che va in giro. Con le telecamere sopra.
Beh, in realtà sì, non è tanto lontano, perché faranno appunto questo test in un centro commerciale. Ci sarà un'unità mobile che monitorerà l'operato dell'intelligenza artificiale, e quindi tutte le persone che riconosciute dai sistemi di sorveglianza del centro commerciale come sospette verranno poi fermate da un controllo random di polizia. E sì. Beh, la Gran Bretagna è sempre avanti quando si tratta di tecniche di sorveglianza. L'abbiamo visto con Londra, la città credo con più videocamere di videosorveglianza per abitante.
Dopo Limone Piemonte.
Dopo, se lo dici tu.
Limone Piemonte ha 10 telecamere di sorveglianza per 5 abitanti. È così, è fatta così. Però,
la polizia dice che funziona un casino, tutti gli altri dicono che ha un tasso di falsi positivi che invece è
altissimo. Ma anche se funzionasse un casino, ma il problema è a monte, no?
Certo,
cioè, il problema è
almeno funzionasse, però dico io.
Ma no, cioè i falsi positivi è drammatico, perché i falsi positivi per un sistema del genere sono peggio dei falsi negativi. È quasi la presunzione di colpevolezza, no? Io ti prendo, ti porto, ti faccio perdere 3 ore, ti porto in commissariato, eccetera, e poi ho deciso che ci siamo sbagliati. E va bene, questa è una grossa invasione delle libertà. Ma è proprio il discorso della pesca a strascico, anche qualora fosse perfetto, è una roba, è la legge digitale. Ne parla anche Snowden, leggendo il libro. L'hai finito il libro di Snowden, Michele? Che lo stavi leggendo?
Sì.
Io tutti e due.
Quel discorso,
sì,
sì. Quel discorso che è un po' uno dei miei pallini che abbiamo fatto tante volte, no? della giustizia digitale. Ti arrivano 10 euro di multa ogni volta che col pneumatico sfiori la linea continua per strada. Ne parla anche Snowden. È una roba inconcepibile, è incompatibile col concetto di civiltà umana.
Sì, anche perché poi nella storia umana tanti progressi, soprattutto dal punto di vista civile, vengono dall'infrangere le regole attuali, dallo status quo. Quindi pensare che tu venga punito ogni volta che commetti un reato, comunque tu vada fuori il perimetro delle leggi, deleterio nei confronti dello sviluppo umano.
Eh certo, non c'è dubbio.
Ma evidentemente qualche dubbio c'è, Franco, perché ogni settimana lo diciamo, però ogni settimana c'è una nuova notizia.
Siamo troppo lontani dai tempi, le generazioni in vita oggi non hanno vissuto da vicino i sistemi totalitari, e anche i media, pur essendoci in giro per il mondo sistemi totalitari, non sono stati in grado di trasmettere la differenza tra un governo liberale, tra un sistema liberale e un sistema totalitario, perché la differenza è proprio quella, cioè nel sistema liberale il potere, il presupposto è la libertà dell'individuo, e l'individuo ha un potere di autodeterminazione e lo trasferisce parzialmente allo Stato, e lo Stato non è un'entità astratta, è una serie di persone, in questo caso le forze dell'ordine, la magistratura, eccetera, che autorizza, li fa diventare automaticamente più potenti degli altri. Tu hai la possibilità di fermarmi, togliermi la libertà per un certo periodo di tempo, analizzare se sono colpevole o meno, ma siccome sono io, libero cittadino, che ti do questo potere, metto tutta una serie di paletti. Lo Stato totalitario è il contrario. Lo Stato totalitario parte dal presupposto che... Non vedo che cosa mi stai mettendo. No, dopo
era il Mein Kampf, credo.
Esatto. Lo Stato totalitario parte dal presupposto opposto, cioè che il primum movens è lo Stato, che ha tutti i poteri e che dà delle libertà ai cittadini limitate. Tu puoi fare questo perché ho deciso che tu puoi mettertelo. Allora, prendere uno Stato liberale, una democrazia liberale, e implementare un sistema di giustizia digitale con riconoscimento facciale, riconoscimento automatico,
non è neanche più giustizia, eccetera. È giustizialismo,
esattamente, è trasferire completamente il potere allo Stato.
C'è un problema di appetito, l'appetito viene mangiando, sì. Ed è difficile, continuiamo a dirlo, finché non ci sarà veramente una forte struttura legislativa che permetta di bloccare, sempre che mai succederà una roba del genere, possiamo noi dire però qualcuno che prima o poi vorrà farsi bello davanti a un'amministrazione, davanti a un'elezione, dire io ho risolto il problema della, ho messo queste telecamere, ho fatto questo, e sarà difficile evitare tutto questo.
Beh, ma è storia è storia che si ripete,
sì?
E i media, gli educatori, gli insegnanti, chi dovrebbe trasmettere anticorpi contro questo tipo di derive, sono estremamente colpevoli, perché sono le stesse derive che abbiamo già visto. Hitler è riuscito a mettere gli ebrei nei forni perché ha convinto la maggior parte della popolazione che le pene che soffriva, la Germania nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, era colpa degli ebrei. L'internazionale degli ebrei, il sionismo, eccetera. E per cui avete paura degli ebrei? Ci penso io, li metto nei forni. Perfetto. Oggi è la stessa cosa. Perfetto. Avete paura dei terroristi? Ci penso io. Telecamere dappertutto, riconoscimento automatico facciale, riconoscimento automatico degli assembramenti. È la stessa cosa. E se i politici, come dici tu, si fanno belli, ottengono voti dicendo avete visto, ho risolto, ho abbassato il numero delle persone che pisciano contro gli alberi del 13% mettendo le telecamere nei giardini pubblici, e se nessuno si rivolta a questo tipo di cose, vuol dire che gli elettori non hanno gli anticorpi, e vuol dire che i libri di storia, gli insegnanti, i media, Maurizio Costanzo, Bruno Vespa, noi non gli abbiamo dato gli anticorpi alle persone, perché chi è che deve trasmettere queste cose a chi non le ha vissute? Chi è che le deve spiegare questo tipo di trabocchetti in cui l'intelletto umano può cadere? Voglio essere più sicuro, cedo un pochino di qualche cosa che qualche cretino su Digitalia mi dice libertà, ma alla fine che libertà mi toglie se fuori da casa mia c'è una telecamera che tutti i giorni che esco da casa scrive su un log chissà dove che io sono uscito da
tanto
casa.
Io non faccio niente di male.
Tanto
io ce l'ho anche a casa la telecamera che lo fa.
Certamente. Per cui la colpa è nostra come media, è nostra come educatori, è nostra come genitori, che non abbiamo trasmesso alle generazioni attuali quello che chi ha vissuto il fascismo, il nazismo, il comunismo sapeva benissimo.
Ragazzi, la storia è un pendolo, si va prima da una parte, poi si vede che si sta troppo da una parte, allora si va dall'altra. Adesso vediamo quanto da una parte dobbiamo spostarci prima di tornare indietro.
Il problema è che in fondo al pendolo ci sono sempre un fracco di morti e di sofferenze, è quello il problema.
Sì.
E se fossimo veramente una specie evoluta, se fossimo veramente un Homo sapiens o sapiens sapiens, dovremmo cercare di ricordare. Cazzo, abbiamo miliardi di tera giga ultra minchia dati di memoria per memorizzare le foto del nostro pisello che abbiamo mandato a, no, all'amante cosa, e non siamo in grado di ricordarci le pene che hanno sofferto le generazioni precedenti quando hanno dato troppo potere ai loro governi. È ridicolo, non siamo sapiens, mi dispiace, è ridicolo.
Vabbè, ma con il negazionismo abbiamo scoperto che non bastano neanche le foto, purtroppo non c'è.
Ma non è il negazionismo, Michele, non è il negazionismo, no, è il dimentichismo. È il dimentichismo. Siamo troppo contenti di swipeare con TikTok e con Tinder e di imbelinarci al ristorante cinese per ricordarci delle pene che hanno sofferto le generazioni precedenti e dei casini che possiamo fare. Il problema è che con la tecnologia che va avanti i casini saranno sempre più grandi, perché immaginati un governo come quello della Germania nazista o come quello della Russia, dell'Unione Sovietica stalinista, con,
o della Cina di oggi,
con i dati di oggi, con il big data, con i data center, con le intelligenze artificiali, col riconoscimento facciale, in confronto quelli là, cacchio, facevano fatica. Oggi quello che una mente è con delle intenzioni come quelle dei dittatori del secolo scorso farebbero è difficile addirittura computarlo, è difficile addirittura pensarci a una cosa del genere.
Ci sono situazioni che si avvicinano, perché comunque il social score non è tanto lontano da quello che avrebbero probabilmente fatto. Se vuoi in maniera meno palese, ma è esattamente
quello. Ma il social score o rank o il numerino, perché il social score Facebook pensi che non ce l'abbia? Pensi che non lo calcoli?
L'attitudine sociale ce l'ha sicuramente.
Ecco, perfetto. E vabbè, cambiamo discorso, ne troviamo un altro. Di cosa volete parlare? Volete parlare di
muschi e altre cose?
Di muschi abbiamo già parlato. Parliamo di cioccolato.
Visto che
il cioccolato 3D, dai, il cioccolato 3D è importante.
Adesso voglio vedere come riesci a parlare del cioccolato 3D.
Non lo so come riesco a parlare del cioccolato, però sapevo, allora, quando ho visto la tecnologia della stampante 3D affacciarsi sui primi vagiti, ho subito pensato al cioccolato, non so perché.
Bene, in effetti hai fatto bene, perché il cioccolato assomiglia molto,
Franco,
alle materie plastiche di cui si vengono usate le stampanti, quindi oltre appunto a stampare casa grandezza naturale e sculture di omini che guardano cantieri, adesso si possono anche stampare cioccolatini a
forma
di Michele Di Maio.
Se ti regalassero dei cioccolatini a forma di muschio, per esempio, no? Sono delle cose meravigliose. A San Valentino potresti fare dei regali tutto con una stampante 3D in pasticceria, una roba. Vabbè, ok.
Il film girato in verticale, a proposito di derive della società moderna.
Il film
che poi ormai è diventato. Allora, attenzione, io non ne vorrei quasi parlare, anzi, non citiamo il film, ma per un motivo. Sta diventando ormai l'ultima moda per riuscire a farne parlare nei media, quindi non caschiamoci. È uscito il Social Network girato che si possono vedere i film in verticale.
Il competitor di Netflix, che hanno fatto anche, adesso non mi sfugge come si chiama, hanno fatto anche uno spot durante il Super Bowl.
E adesso esce questo film russo.
Russo,
del regista russo, poi ritagliato anche, anzi lo stanno girando, totalmente in verticale.
Bellissimo.
Pensato per un form factor a tema.
Samsung ha la TV che ruota di
Ma pare che esca anche al cinema, sì.
Sì, ruotano lì, ruota il palazzo.
No, il pubblico. mettono tutte le poltrone su una parete laterale con le cinture di sicurezza e guardi il film e così è bellissimo, sì.
Probabile.
E il problema
non
poi
vedo l'ora, non
se
so
tu
voi,
cerchi
ma
di
non
fare
vedo l'ora.
Se tu cerchi di copiare il film col telefonino, tanto hai pagato il compenso, l'equo compenso per la copia certo. privata, è un casino.
Col Fitbit.
Se stai no, in orizzontale, legato con le cinture di sicurezza, il telefonino però c'ha l'autorotazione, per cui poi il telefonino quando lo giri, come verrà il video? Verrà dritto, verrà storto? È un rompicapo terrificante.
È come il gatto imburrato sulla schiena.
Certo.
Volete sapere quali saranno i film che andranno in onda, che verranno girati invece fra 3-4 anni?
Diciamo.
I film pieghevoli.
I film pieghevoli. Perfetto, mi sembra giusto.
Cioè, sarà un film che puoi piegare e ti vedi sull'esterno il riassuntino mentre...
Il bignami, ok.
Il bignami, poi lo riapri quando ci sono le scene che ti interessano.
Ok, però c'ha come forse un'increspatura nel mezzo del video. Perfetto.
Però parliamo di smartphone pieghevoli.
Parliamo.
Non lo
so.
Di cosa dobbiamo parlare?
Allora, Motorola, vabbè, in realtà aveva già annunciato, ha iniziato a dare, credo l'abbia anche già messo in vendita, il Razr, quindi il foldable che si chiude a conchiglia, che va a prendere appunto il form factor del vecchio Razr.
Bello, lo compro. Quanto costa?
1.500, sì, 1.500.
Bello, non lo compro, grazie.
Non lo compro.
Poi Samsung ha lanciato il suo foldable che non mi ricordo come si
bello,
chiama.
Bello, quanto costa?
Si chiama Z-Flip.
Credo sempre 2.000 forse, qualcosa.
Grazie, non lo compro.
Ok.
Però allora del Razr se ne parla abbastanza male, sia come specifiche che non sono da top di gamma e anche la resa della piega pare che non sia il massimo. Di
quello lo schermo di è anche dimmerato, cioè poco luminoso, dicono.
Poco luminoso. Ok, quello di Samsung invece si parla già un pochino meglio, perché ha delle specifiche da top di gamma, ha un form factor che è molto, molto interessante e poi ha uno schermo che Samsung lo chiama vetro, ma chi ha fatto le prove dice che non è proprio vetro, però comunque non sembra la plasticaccia simil schermo protettivo. E... non so voi come la vedete, però il
piegata
non
la
sono
vediamo.
Male come esperimento a 90 gradi spiegata su se stessa. No, però non lo so, mi piacerebbe molto provarne uno, perché non sono male secondo me come esperimenti.
Per cui cari distributori,
cari amici degli uffici stampa,
mandate a Michele Di Maio. Michele, potresti aprire uno spin-off di Digitalia, fare una trasmissione solo di prove? Guarda, ti do il titolo del podcast, ho già pensato, è bellissimo. Review Vai. Unit.
Ma non lo dovevi dire però pubblico, perché adesso dobbiamo andarla a registrare.
C'è la prior art, l'ho citato io, chiunque lo utilizzi mi deve il 50% dei proventi, ius prime noctus nei confronti.
Quindi nel caso di un foldable, la parte sopra o la parte sotto del cellulare?
Non lo so, è sempre sopra, non si sa mai.
O lo schermo di dietro.
Bene ragazzi, direi che siamo un po' a corto. Stranger Things, è uscito il trailer di Stranger Things stagione
sì.
4.
Bello. Possiamo fare lo spoiler che era tipo chiamato, telefonato già dalla fine dell'ultima stagione?
Sì, che finiva in Russia. No, che ci sarebbe stato una
Che non era
morto.
Lo possiamo dire che non era morto.
L'hanno detto tutti, il trailer, eccetera. Vabbè, non è morto.
Quindi
basta guardare nella lista degli attori su Wikipedia se danno la data di scadenza del tipo se scrivono dalla season 1 season 3, allora dice ok, è morto.
È vero, si sono spoilerati da soli con il trailer.
Vabbè, era voluto, perché se
no,
era
secondo
talmente
me si
palese.
Sono dimenticati che l'avevano fatto morire.
Certo, sono dimenticati.
Quelle cose capitano. Come l'orologio, come l'orologio digitale durante Ben Hur e cose del genere.
Come il frappuccino in Game of Thrones.
Ah, cioè, è vero, frappuccino nel bicchiere di Starbucks. Bellissimo.
Esatto. Vabbè, tanto se ne parla tra non meno di un anno, fine 2020, se non anche 2021. Non c'è una data
però,
di una data di
però
rilascio,
in sto periodo sta uscendo breve. Sta riprendendo una caterva di serie, ma è più argomento da post trasmissione. È ora di parlare di gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di digitali a fine trasmissione vi raccomandano, selezionano per voi gingilli. Cosa sono i gingilli? Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, dai Michele, cominci tu.
Comincio io con un progetto di uno sviluppatore tedesco che si chiama WIMFI, che si è andato a fare il reverse engineering dei protocolli multiplayer delle vecchie oramai console della Nintendo, la Wii e la Nintendo DS, e quando poi la Nintendo ha chiuso i server dei suoi giochi multiplayer per queste piattaforme, ha messo in piedi dei server paralleli. E quindi se avete la nostalgia di Mario Kart Wii in multiplayer, tramite questo progetto potete rivivere i fasti di questo gioco che per me è molto importante, perché è il primo gioco su cui ho tirato un bestemmione, perché Mario Kart
nella tua vita
te li tira. Sì nella mia vita. Ma con Mario Kart proprio, sai, quel guscio blu che ti arriva alla fine a due metri dal traguardo, arcipuffolina. E il mio primo bestemmione l'ho tirato con Mario Kart Wii. E poi per giocare a questo, in realtà si può giocare sia tramite la console che tramite gli emulatori, e Gingillo Plus CTGP Revolution è una mod di Mario Kart Wii con tipo 200 percorsi, tutta una serie di feature in più che si scarica, diciamo, più o meno gratuitamente. Comunque, se avete il CD potete patcharlo, oppure potete procurarvi il CD
in qualche
oppure
modo.
Potete patchare una distro di Linux a caso. Quindi vabbè, trovate CDGP Revolution, ma trovate entrambi i link poi nelle note dell'episodio.
Grande, grazie
che adesso
Michele.
Ti giro,
manda tutti i link che non mi sono impigrito, non ho cercato niente perché ero troppo attento ad ascoltarti.
È ripreso.
Grazie Michele. Francesco.
Allora, io ultimamente ho riscosso grandi successi sul chat Slack di Digitalia con il mio gingillo, con alcuni dei videogiochi che ho lanciato, per cui vado avanti con la serie dei giochini divertenti per passare un po' di tempo, ma con un qualcosa invece dedicato al mondo desktop e al mondo console di cui abbiamo parlato prima. Si chiama Ultimate Chicken Horse ed è un party platform veramente molto molto divertente, un gioco da fare con gli amici online o in locale fino a 4 persone. È un platform, quindi bisogna arrivare dall'inizio alla fine con l'unica particolarità è che i livelli li si disegna come fase iniziale del gioco, quindi la cosa bella è mettersi le armi, mettersi le difficoltà per gli altri, per farli fuori mentre gli altri cercano di metterti le cose per, non so, la motosega, la freccia, per andare contro di te. Il giochino che costa una decina di euro, si trova su Steam, su tutti i vari PlayStation, Xbox, Nintendo e compagnia, ed è veramente molto molto carino per farsi tante risate.
Grazie Francesco, interessante, bello, sono belli i giochi dove ti puoi disegnare i livelli. E
soprattutto se c'è tanta bastardaggine dentro di te.
Ultimo gingillo, Pandora's Toy Box. Non so se è un gingillus ripetutus, ma l'ho ricevuto come dono da Eloisa. Bello. Michele sa
qualcosa.
Perché Michele sa, perché è stato utilizzato come consulente. Pandora's Toy Box è uno scatolotto abbastanza largo, con sopra due joystick e ogni joystick ha a fianco sei tasti, come i controller delle sale giochi dei tempi andati, che si rispettino. Dentro c'è una specie di Raspberry Pi o un qualche cosa del genere, con tutta una serie di giochi precaricati con i giochi storici, gli arcade delle sale giochi, e ce ne sono una marea di modelli vi dico, quello che abbiamo preso, che mi ha regalato, è meraviglioso, ce n'è veramente tanti, anzi ci si perde quasi. Il quando sei così dentro all'abbondanza finisce che non sai da che parte iniziare, con che cosa giocare. Se però vi interessa una roba del genere, vi do solo una dritta. Come fate? Se andate su Amazon ne trovate una marea diversa, una marea di modelli diversi. Allora andate sul sito, quello originale di Pandora's Toy Box, che vi linko nelle note dell'episodio. Se volete lo ordinate di lì, però arriva dall'estero, parlano di free shipping worldwide, per cui spese di spedizione poche, però magari ci mette un po' ad arrivare. Se avete fretta, come aveva ad esempio Eloisa per farmi regalo, andate su Amazon e delle varie offerte cercate quello che è più simile come caratteristiche a quello pubblicizzato sul sito. Perché? Perché Pandora viene aggiornato continuamente, ogni tot settimane ne esce un modello nuovo con più giochi 2D, più giochi 3D, la possibilità di caricare ulteriori giochi o di scaricare via internet, eccetera. Per cui vi rendete conto delle mille offerte che trovate su Amazon o su altri negozi online, quella che è più aggiornata, più simile alla offerta moderna, oppure aspettate un po' di più e ordinatelo direttamente dal sito di Pandora's Toy Box. Veramente consigliato, specialmente se avete lasciato il cuore nelle sala giochi degli anni 80 e 90. Ok amici, direi che siamo arrivati in fondo.
E quindi
fondo.
A cosa hai giocato?
Ho giocato a Green Beret.
Qual è il primo che...
Green Beret. Te lo ricordi, Green Beret?
No.
Non ti ricordi.
Non ce l'ho.
Platform a scorrimento orizzontale, di parti che hai solo un pugnale, devi infiltrarti in una base militare nemica. E... abbastanza semplice, ma è uno dei giochi che giocavo in videogiochi, in sala giochi, e mi piace veramente tanto. Poi ho giocato a Commando, che è una roba simile ma a scorrimento verticale. Eloisa ha giocato al Donkey Kong originale, quello con, con la scala che va in su e c'è Donkey Kong che ti tira i barili e che ha rapito la principessa. Che altro? So che Bea e Eloisa, quando io non c'ero, hanno giocato a Super Street Fighter, classico. E ho provato un quello della Siga che piloti il jet da guerra, non mi ricordo mai come, Afterburner forse si chiama, sì, direi Afterburner
sì,
2
sì.
Ecco quello lì.
C'è qualche, bello, bello.
C'è qualche mancanza, non c'è Outrun.
Ah, li puoi caricare, penso, no?
Non ho ancora provato a fare side loading o cose del genere, ma sono riuscito a far girare Outrun originale sul mio Mac. E magari ve ne parlo nei gingilli della puntata della settimana prossima. Tac, così ci abbiamo buttato anche il cliffhanger. Direi che per questa sera è tutto. Dalle mie studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, un ciao da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.